Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Benvenuti all'ultima puntata di questa settimana di Focus Economia, puntate speciali, le abbiamo chiamate il meglio di Focus Economia, non perché siamo riusciti a selezionare solo le cose migliori, ma le cose più importanti che, come abbiamo ricordato, ci accompagneranno anche nei prossimi mesi e quindi dopo l'estate, e sicuramente ci hanno accompagnato nella prima metà dell'anno. Uno dei temi che resta di estrema attualità è lo scontro commerciale, non solo politico, in questo caso parliamo di scontro commerciale, tra l'Unione Europea, o meglio, tra la Cina da una parte e l'Unione Europea e gli Stati Uniti dall'altra. Perché? Perché da un lato gli Stati Uniti hanno portato, per esempio, non solo perché erano già intervenuti sull'esportazione americana verso la Cina di semiconduttori e microchip di ultima generazione, con la polemica che poi ha toccato anche l'Europa e la Germania della presenza di Huawei, ma il livello si è alzato ulteriormente quando l'America ha deciso di mettere dazi al 100, di portare i dazi sull'importazione di auto elettriche cinesi al 100%. È chiaro che lì il rischio qual era? Un rischio non, sicuramente non superato, era quello che di avere un'invasione di auto, che in parte abbiamo già registrato, un'invasione di auto cinesi, oltre che di pannelli, di altri prodotti cinesi, per due motivi. Uno, per i dazi americani, chiaramente a quel punto conviene riindirizzare le esportazioni verso l'Europa. Due, perché la Cina, e gli ultimi dati ce l'hanno confermato, continua ad avere un problema di domanda interna, di consumi interni. I dati sui prezzi alla produzione e sull'inflazione, che viaggia sempre tra lo 0,1 e 0,2%, segnalano una stagnazione economica nei consumi cinesi, dovuta, come sappiamo, ai crack di alcuni grandi gruppi immobiliari e in generale alla depressione del mercato immobiliare. Ma le conseguenze o i cocci, li paghiamo anche noi, rischiamo di pagarli anche noi, perché la Cina a questo punto, cosa che il professor Non ci disse in tempi non sospetti, non riuscendo a far assorbire la sua produzione sul mercato interno, aumenta ulteriormente la sua esportazione. Dove? E qui torniamo da dove siamo partiti, verso l'Europa, laddove in America invece i dazi frenano l'ipotesi di utilizzare tutto il surplus produttivo mandandolo sui mercati americani. Allora il 5 luglio del mese, chiaramente quindi il mese scorso, l'Unione Europea ha fatto entrare in vigore i nuovi dazi sulle auto elettriche, nello specifico BYD un altro 17,5%, oltre al 10% che già esisteva, Geely un altro 20%, SAIC un altro 37,6%. Il dazio medio sarà del 20,8%, che si somma al 10%, quindi andrà al 30%, mentre per i produttori che non hanno collaborato con Bruxelles il dazio medio sarà del 37,6% e quindi diventerà del 47,6%. Gli americani comunque li hanno messi fino al 102% sulle auto, hanno messo i dazi al 25% sulle batterie al litio cinesi, al 50% sui chip e sui pannelli solari cinesi, poi hanno messo gli americani dazi anche su prodotti medicali, minerali, critici e acciaio. Saranno colpiti, secondo la Casa Bianca, circa 18 miliardi di dollari di merci cinesi e le misure entreranno in vigore tra quest'anno e il 2026. Ora, questo perché? Perché tra l'altro le previsioni sulle case automobilistiche cinesi sono, secondo UBS, di un controllo entro il 2030 del 33% del mercato globale, cioè un'auto su tre sarà cinese, auto elettrica su tre nel 2030. Sul fotovoltaico molti studi hanno ricordato come la Cina abbia sovvenzionato con 170 miliardi di soldi pubblici le sue aziende statali. Il fatto che i soldi siano statali lo vediamo anche nelle auto: nessuno dei produttori, nonostante l'aumento dei dazi, ha ritoccato i prezzi, vuol dire che lavoravano con dei margini altissimi, perché se tu ti becchi un dazio del 37% e poi non ritoccare i prezzi, vuol dire che avevi dei margini talmente ampli che nessun produttore potrebbe permettersi, a meno che non sovvenzionato. Ne abbiamo parlato a lungo lo scorso 23 maggio durante la diretta da Trento di Focus Economia, in occasione del 19° Festival dell'Economia a Trento, con appunto il già citato professor Giulio Noci, prorettore del Polo Territoriale Cinese del Politecnico di Milano, il professor Giulio Sapelli e il filosofo Sebastiano Maffettone, partendo proprio da come oscilla il pendolo tra Occidente e Oriente. Come oscilla il pendolo tra Occidente e Oriente? E qui può sembrare alto, ma in realtà riguarda tutti noi, perché noi siamo, come Occidente, da sempre cristiani, non bisogna scomodare croce per questo. Cioè, professor Noci, poi vengo anche a Maffettone Sapelli, poniamo al centro l'individuo. Quando prima veniva detto l'Europa non può continuare a pensare solo al consumatore e farsi inondare di prodotti stranieri solo perché costano meno e poi non abbiamo più le fabbriche nostre, è sempre l'idea del consumatore, dell'individuo. E quindi l'individuo è al centro di tutto. Il mondo asiatico non ragiona mica così. Prima ragionavamo di Roma perché per l'impero romano non esisteva il romano, esisteva Roma. Ecco, è questo poi che rende loro più forti in questo momento?
Sì, paradossalmente c'è questa dimensione, e che cerco di spiegare in questo modo. Quando noi mettiamo la mascherina, cerchiamo di in realtà di non prendere germi, quindi è una misura difensiva per noi. Quando invece gli asiatici mettono la mascherina, è per tutelare il resto della popolazione. Che cosa vogliamo dire con questo? Che sostanzialmente le culture asiatiche hanno un sistema di valori in cui l'individuo si riconosce nel gruppo. Riconoscendosi nel gruppo c'è un senso della società, c'è un senso della nazione, che si riverbera poi in politiche in cui i governi sviluppano competitività non per gli interi, solo per l'individuo, ma per la nazione medesima. L'Europa, da questo punto di vista, e poi chiudo, deve prendere coscienza che ha bisogno di ritornare a fare politica industriale. Ha bisogno, da questo punto di vista, di prendere coscienza che in mezzo, come diceva lei poc'anzi, ai giganti che creano campioni internazionali su scale molto significative, noi non possiamo applicare l'antitrust. Perché se applichiamo l'antitrust...
Deve spiegare la Vestager, che sembra che questa operazione tra ITA e Lufthansa sia la fine del mondo.
È ridicola, devo dire, perché pensare che noi stiamo qui a discutere su ITA e Lufthansa perché forse sono troppo potenti, quando dalle altre parti ci sono compagnie internazionali che sono dei colossi, è oggettivamente al limite del masochismo. Io credo che l'Europa abbia bisogno in questo momento di un bagno di concretezza, che è il bagno della concretezza che la deve portare a prendere coscienza di non essere vaso di coccio in mezzo ai due grandi vasi di ferro che sono Stati Uniti e Cina.
Sì, con il rischio però di perdere anche qualcuno dei nostri valori. Detto ciò, alla guerra come alla guerra, se questo è il nuovo mondo, non è che puoi stare lì a filosofare. Primum vivere de inde, yes. Filosofare.
Ah, non per me?
No, non per me, non per lei, perché per lei per Maffettone primum filosofare, che c'è campa con quello, te credo. Allora, professor Maffettone, me la ricorda quella del pendolo, che ogni anno c'è un economista che va a vedere dov'è il pendolo?
Un geografo economico che ogni anno va a vedere dov'è il centro del mondo. Non dico 6.000 metri sotto di noi, dico il punto del mondo in cui ci sono più scambi, più discorsi politici, più problemi da risolvere. Quando io avevo 20 anni, il centro del mondo era tra Londra e New York. Io che feci? Andai a fare il postgrad a London School of Economics e poi andai a insegnare negli Stati Uniti, come farebbe qualsiasi persona razionale che può scegliere avendo appreso questa notizia interessante. Adesso il centro del mondo è a largo dell'Asia Minore e si sposta verso il Pacifico. Quindi è un altro mondo, perché il nostro equilibrio culturale, politico, di senso della realtà, non è solo europeo, non è solo italiano, ma è atlantico. Cioè il modello è quello anglo-americano, in buona sostanza, e quello sta andando via da dove era e sta verso un altro mondo. Ora, su questo bisogna anche, si parla sempre di Occidente e Oriente, ma sono termini molto vaghi, perché ci sono 100 Occidenti e 100 Orienti. Io per esempio sono di Napoli, no? Come si sente dal rumore che faccio quando parlo, e siamo borderline con l'Occidente, quindi siamo molto, da questo punto di vista siamo in un punto di vantaggio, perché si allontana dal punto iniziale, ma non va tanto lontano. Insomma, quando io vado in Medio Oriente sto a casa.
Sì, però nella sua analisi, poi vengo al professor Sapelli, ma c'è anche un'accusa all'Europa, in quello che diceva anche il professor Noci, di guardarsi un po' troppo l'ombelico, cioè di essere un po' troppo... Io sono molto fiero di essere europeo, ritengo che l'Europa sia il miglior posto dove vivere al mondo, miglior continente, diritti civili, diritti di welfare, struttura sanitaria, struttura scolastica, dell'istruzione e quant'altro.
Diritti individuali,
diritti individuali, rispetto delle minoranze di genere, di qualunque cosa. Però ho la sensazione che nel vostro ragionamento emerga forse un eurocentrismo un po' d'antano, un po' vecchio.
Sicuramente non è più il caso, diciamo, siamo, come diceva il professor Noci, siamo i più deboli tra due poli di grande forza. C'è un posto a Tsinghua, all'Università di Pechino, che si chiama Schwarzman Center, che è fatto in collaborazione tra il capitalismo americano e lo Stato cinese. Rispetto a quello, Harvard è sempre un posto per poveracci. E sostanzialmente ci sono queste due forze enormi e il digitale è il campo in cui si vede nettamente. Adesso contano i software, non contano più le cose, e i software sono americani o cinesi quelli importanti. Quindi l'Europa ha un ruolo, è quello di cercare di far parte di questo gioco internazionale che è sui capitali, sulla politica, su tutto. Tra l'altro adesso probabilmente con i satelliti possono guardare direttamente i cellulari, e quindi emerge una nuova forza di forma di potere enorme, enorme, che è, per dire, Musk c'ha 5.500 satelliti, l'Europa quanti ne ha?
Senta, quindi Maffettone, non è un pendolo che si sposta da Occidente a Oriente, è un pendolo che si sposta dall'Europa verso l'Asia Pacifico, che include anche gli Stati Uniti.
Sì, l'altra parte della Silicon Valley, ovviamente. Sì. Cioè tra la Cina e la Silicon Valley, come d'altronde è abbastanza ovvio da quello che abbiamo appena detto.
Allora, Uccellaccio oggi in versione ospite, tutto bello, con la pochette, il gessato, non è un uccellaccio
come sempre,
non,
solo che non mi vedi.
Allora, una prima sintesi, banale, poi, ma... poi una prima sintesi, poi vado sul traffico. Che cos'è che ti convince di quello che hai appena ascoltato, che sei qui dall'inizio del programma, e cos'è che invece ti lascia più perplesso?
Quello che mi lascia più perplesso è non rendersi conto della tragicità di questo nuovo mondo, detta in non sto lì a farla lunga. Non esiste un Beethoven asiatico. In Asia non c'è Beethoven, non c'è stato Bach, non c'è Brahms, non c'è Michelangelo. Se tu vai in Cina, ogni anno vi dipingono i templi, hai capito? Cioè, quindi è nella cultura, nell'alfabeto cinese non c'è una frase, un ideogramma per dire io. La grande rivoluzione concettuale del cristianesimo, che crea non l'individuo robinsoniano, della teoria neoclassica economica, ma la persona, cioè dotata di autonomia morale, nasce in un posto dove nasce l'alfabeto, dove si comincia a scrivere, come ha scritto bene Sini, che su questo ha scritto pagine fondamentali. Se non c'è l'alfabeto, se non c'è la persona, che è diverso dall'individuo, che massimizza tutte queste stupidaggini neoclassiche, capito? Degli economisti neoclassici. Quindi io sono molto preoccupato, perché lo spostamento della cosa, del pendolo, certamente ha delle basi economiche, perché poi è un processo di centralizzazione capitalistica. Voi usate dei termini che sono, diciamo, per la grande maggioranza, mi rendo conto, il popolo ha bisogno di termini semplici che non lo spaventino, però scientificamente la parola globalizzazione non ha nessun senso, è un processo di centralizzazione capitalistica. All'inizio del secolo si dibatteva se aveva ragione Kautsky o Lenin, cioè se questa centralizzazione portava alla guerra o se portava invece a una pianificazione. Adesso pare che non porti la pianificazione, perché insieme alla centralizzazione ci sono i conflitti interimperialistici, perché l'imperialismo russo assale il capitalismo ucraino, perché lo vuole rapinare delle sue orte, poi c'è uno spirito di potenza. Però quindi sono cose che vanno affrontate con un livello più di... Mi rendo conto che parlando a molti è difficile dire le cose serie.
No,
però su questa cosa che andare verso l'Indo-Pacifico è la stessa cosa. Guardate, no. Che l'Europa ha un elemento competitivo, la persona, quindi sono le radici giudaico-cristiane, che il relativismo culturale non esiste. Basta leggersi l'ultimo colloquio tra i due ultimi grandi intellettuali dell'Occidente, Habermas e Ratzinger, e lì c'è scritto tutto. Quindi se andiamo di là dobbiamo rendersi conto che dobbiamo portarci Brahms e Beethoven assieme, perché là non c'è niente, è il deserto culturale.
Allora riprendiamo da qui, no, perché il tema mi interessa molto. Attenzione, in economia si dice non esistono pasti gratis, ma qui Sapelli sta dicendo una cosa diversa. Un conto è il principio economico, che oggettivamente la Cina, come ricordava Noce e parte da prima anche Bernabé, l'America sta cercando di recuperare i dazi, una deglobalizzazione. Questa, diciamo, è la variabile economica. Però attenzione che se il pendolo si sposta di là, non è solo un tema economico e di protezionismo di dazi, è un problema, dice Sapelli, che noi andiamo in un mondo che non ha nulla a che fare con la matrice del mondo giudaico-cristiano, includendo tutto, dalla matematica araba, diciamo, all'impero romano, tardo impero romano, e via così. Dunque, rispondo a molti ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666, professor Sapelli non intendeva dire che non esiste la cultura, cioè i monumenti da vedere, il confucianesimo. Dice attenzione che il pendolo si sposta su una cultura che non ha niente a che fare con noi, o meglio, come direbbero quelli che hanno studiato, un conto è la cultura, un conto è la
civilizzazione.
Cultura und Zivilizzation. Allora, Maffettone, qui si va verso la filosofia, roba grossa.
Heidegger, che ci davamo prima, andò in Giappone e riconobbe nel Giappone la più grande cultura del mondo. Quindi è complicato, diciamo così. Nel 1700.
Però non voglio far cadere quello che dice. Sapelli dice: attenzione, questo pendolo è non è solo geoeconomico, non è un pendolo in cui un po' di dazi, un
però
po' di.
La geoeconomia conta anche nella cultura, perché nel 1700 un mio collega di qualche prestigio, Leibniz, scrisse all'imperatore cinese per dire che voleva imparare dalla Cina che cosa fosse cultura. I costumi, l'arte, la civiltà erano sofisticatissimi in Cina. È stata la rivoluzione industriale a spostare il pendolo verso di noi. Quindi è complicato. I fattori economici e quelli culturali ovviamente interagiscono. Il buddismo è una cultura molto profonda.
Però non voglio far cadere
il Marabata. Secondo me quello che perdiamo noi, un'altra cosa, non è tanto la cultura in sé, è la cultura politica. Quello è il vero problema, perché noi questa liberal democrazia non la teniamo in troppo ampia considerazione, va difesa, questo è il problema vero. Lì nessuno di noi vorrebbe vivere un regime come quello cinese, perché non ci sono le libertà civili e individuali come da noi, e noi siamo molto abituati al fatto che scegliamo il lavoro che vogliamo, andiamo all'università che ci piace di più, possiamo viaggiare, il partner che vogliamo, eccetera. Tutte queste cose lì non esistono, e quindi è molto difficile. Ma questa non è tanto la cultura profonda di cui parlava Sapelli, ma è la cultura politica, che da noi è molto diversa e ha un'origine sicuramente giudaico-cristiana,
che è il frutto della cultura profonda. Voglio dire, Paolo Farnetti, che è stato forse il più grande politologo che l'Italia ha avuto, dimenticato, no? Parlava di società politica, cultura politica. I partiti nascono, e il sistema politico, come dice giustamente tu, Maffettone, nascono perché c'è un humus culturale profondo che forma la società politica e la polis, poi fondamentalmente. In Cina, che ne dicesse Heidegger o Leibniz, tutte queste cose, voglio dire, il fatto che non c'è una teodicea, ci sono solo morali, non ci sono fedi, non c'è una trascendenza. No, voglio dire, è tutto un'altra, c'è una burocrazia celeste.
Quello
è
quello che sta emergendo chiaramente, che quando parliamo di rivoluzione, in questo caso di nuovo pendolo, non so se quarta o quinta, non stiamo parlando solo di economia. Questo, io poi faccio un programma di economia e anche di cronaca, e lo rifaremo nei tutti i prossimi giorni. Però attenzione, che è una cosa più importante per essere lasciata solo agli economisti o ai giornalisti economici moderni.
È l'economia che è una cosa troppo importante per essere lasciata solo agli
economisti. È quello che sto dicendo a noi, perché una transizione del genere porta inevitabilmente anche una transizione, o addirittura c'è chi sottolinea forse il rischio di colonizzazione culturale.
Mi lasci dire che in questo ragionamento è molto interessante. La tecnologia, a mio modo di vedere, ha giocato un ruolo in questo caso negativo. Nel senso che giustamente il professor Sapelli parlava dei partiti e quant'altro, che ahimè abbiamo sempre meno, quantomeno in Italia. Cioè la dimensione individualistica tipica della nostra cultura in questo momento europea, coniugata con la disintermediazione della tecnologia, ha portato a un imbarbarimento della politica e alla perdita di una funzione fondamentale, che è la funzione dei partiti, che era una funzione di, come dire, di accoglienza, di mediazione, di riflessione, e che io credo dobbiamo recuperare, onde evitare, come diceva il professore prima Fettone, che in questo momento la politica non è la migliore espressione della società.
Molto bello e interessante questo dibattito tra i temi anche culturali, perché di mezzo non c'è tanto l'economia o solo lo scambio commerciale, cioè proprio un asse che si sta spostando verso l'Asia. Però restiamo ancora sulla Cina, perché già citavo il fatto che la Cina è stata in deflazione per 4 mesi nel 2023, cioè i prezzi calavano, non è una buona cosa. Ha avuto la più forte contrazione dei prezzi al consumo in 14 anni a gennaio, e continua ad avere un'inflazione tra lo 0,3 di maggio e lo 0,2 di giugno, insomma inflazione quasi inesistente. Attenzione, perché a questo si associa la disoccupazione giovanile molto alta, al 14,2%, e appunto il calo dei prezzi degli immobili e le difficoltà del mercato immobiliare. Ora, di questo abbiamo parlato con Marco Magnani, perché la Cina continua a mostrare una deflazione e una bassa crescita della domanda interna, anche perché lui è un autore di un libro interessante sul tema, ma soprattutto è docente di International Economics all'Università Cattolica, alla Luis Guido Carli. L'Europa ha sempre avuto il consumatore al centro, perché è vero, la Cina ha creato la deflazione, la non inflazione per 20 anni, le t-shirt costavano molto meno e via così. Anche adesso nella battaglia tra Lufthansa e ITA io vedo un approccio da vecchia Europa, cioè no, bisogna che venga mantenuta la concorrenza e quindi che vantaggio vada al consumatore. Ho un piccolo problema, e qui giro la domanda a Magnani e poi a Nucci: non è più il mondo di 20 anni fa, perché se poi l'aeronautica, o meglio le compagniere, devono concorrere con i colossi asiatici, allora chi se ne frega del turbamento francese di Air France? Se Fincantieri deve concorrere con i sudcoreani, era meglio che i francesi facessero l'operazione con i cantieri di Saint-Nazaire. E allo stesso modo, cioè, è giusto che si sia creato un polo del lusso a livello europeo a matrice francese? Cioè, ho capito il consumatore, però se poi il consumatore non ha un posto di lavoro, Magnani, aver abbassato i prezzi della merce perché c'è più concorrenza, ma io ho perso il posto di lavoro, non è che andiamo da tante parti. Lei ha appena scritto un libro, appunto, Il grande scollamento, timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione, Bocconi University Press. La domanda è per lei.
Sì, l'Europa è un grande mercato, ma questo non basta, bisogna anche essere dei buoni produttori, e lì abbiamo perso molti, molti punti. Pensiamo ad esempio al settore tecnologico, dove noi siamo un grande mercato però non abbiamo le big tech, quindi regolamentiamo un settore dove di fatto non abbiamo dei player importanti. Quindi essere un grande mercato è molto importante, però mancano gli altri pezzi. A proposito del ritorno dello Stato, come diceva il dottor Bernabé, questo è uno dei grandi trend che vediamo in corso in questo nuovo mondo, dove per ora c'è un rallentamento della globalizzazione, però potremmo anche andare verso una deglobalizzazione, e un ritorno della preminenza della politica sull'economia. Per alcuni decenni i mercati finanziari e economia hanno spinto e guidato le decisioni politiche. Pensiamo all'ingresso nell'euro, decisione politica spinta e decisa dai mercati. Oggi, non solo in Italia, in Europa, ma un po' in tutto il mondo, c'è un ritorno della politica, a volte per motivi di sicurezza nazionale, a volte usati anche un po' come alibi, no? A volte invece per ambizioni geopolitiche, però c'è un utilizzo a fini geopolitici del commercio, con il protezionismo, degli investimenti che hanno molti più vincoli, no? Ci sono molte più barriere imposte dalla politica, e a volte in maniera legittima, perché il riferimento che è stato fatto prima, alcune produzioni strategiche vanno riportate a casa, vanno messe in paesi amici, no? Il cosiddetto friendshoring, quindi a volte è assolutamente legittimo. Quindi c'è un passo indietro, la globalizzazione sicuramente sta rallentando, siamo un po' un bivio: o andiamo verso una deglobalizzazione, oppure ci inventiamo, riconfiguriamo, come molte imprese stanno facendo, le supply chain, e ci reinventiamo una nuova globalizzazione.
Le catene di fornitura, sì, anche perché poi abbiamo visto cosa è successo quando lei è troppo distanti, post-Covid, esatto. Gestione del Covid cinese, ma anche invasione russa dell'Ucraina. Insomma, bisogna capire se per l'Europa, come abbiamo chiarito, è sempre il consumatore a essere al centro, o in alcuni casi, quando la sfida è di carattere strategico, è molto più importante difendere la tua produzione, a questo punto continentale, non nazionale necessariamente, perché se no, è vero, il consumatore ne avrebbe un vantaggio magari con prezzi leggermente più bassi, ma tu nel frattempo distruggi tutto il tuo apparato produttivo, dopodiché il consumatore, se non lavora e non ha un lavoro, non fa neanche il consumatore, per dirle in maniera un po' provocatoria. Comunque, questo è il tema, quindi delle volte è più importante mantenere l'industria che agevolare il prezzo finale del consumatore, perché poi dentro l'industria lavora lo stesso consumatore. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità, e poi restiamo sul tema Trattato Trento, ma in questo caso della globalization, cioè di un rallentamento delle dinamiche di globalizzazione.
Focus Economia.
Di nuovo nuovo con la puntata speciale, con le puntate, l'ultima della settimana di Focus Economia. Dicevamo della Globalization, che è un titolo che abbiamo ripreso dall'Economist. In realtà vorrebbe dire una globalizzazione più lenta, non l'assenza di una globalizzazione, non una deglobalizzazione. Però i segnali ci sono, e proprio su questo abbiamo discusso con già citato l'economista Marco Magnani e il professor Giuliano Nocci, proprio sulla differenza tra deglobalizzazione e rallentamento della globalizzazione.
Magnani, lei diceva, attenzione, non è una deglobalizzazione ma è una, l'Economist l'ha chiamata slowbalization, non è una deglobalizzazione ma è un ripensamento. Però oggi, così mi collego anche alla cronaca, nel corso del G7 Finanza e Economia, che è in corso a Stresa, Janet Yellen, che è la ministra dell'economia americana, segretaria del Tesoro, ex numero uno della Federal Reserve, ha detto due cose. Europa, muoviti a utilizzare i fondi bloccati dai magnati russi, dagli oligarchi russi, per aiutare l'Ucraina, ma soprattutto ha detto attenzione, da questo punto di vista noi dobbiamo essere uniti come europei e americani, perché la sovracapacità della Cina minaccia tutti. Il G7 deve essere unito, Magnani.
E questo è verissimo. La Cina da qualche tempo, lo sappiamo tutti, ci sta inondando l'Europa e gli Stati Uniti di prodotti di qualsiasi genere, non solo i pannelli solari, le batterie, ma qualsiasi roba, a prezzi sotto mercato. E questa è una chiara politica per continuare a cercare di crescere. Xi Jinping, per motivi ideologici, non vuole sostituire troppo, diciamo, la crescita spinta dalle esportazioni con quella dei consumi interni, perché ideologicamente questo non va bene.
Ma anche, quindi, perché non ci sta riuscendo comunque.
E non ci sta riuscendo comunque, la cosa non è un passaggio non semplice. E quindi spinge le esportazioni, ma in maniera, diciamo, non corretta. La Cina continua a cavalcare la globalizzazione.
Prendendo vantaggi, è l'unico grande vincitore della globalizzazione.
Però non rispettando le regole, come ha fatto sostanzialmente da quando è entrata nel WTO, cioè nel 2001. E quindi è facile cavalcare l'onda, diciamo, positiva della globalizzazione, però non rispettando le regole. Ne si approva il fatto che il WTO non riesce nemmeno a risolvere dispute commerciali aperte, a far rispettare le regole.
E molti hanno l'idea che quel WTO, quel 2001, sia stato il cavallo di Troia, dove dentro non c'erano gli achei ma c'erano i cinesi, se vogliamo usare questo esempio, perché da lì poi non l'abbiamo più fermato. Però mi dica una cosa, Magnani, vorrei fare l'avvocato del diavolo, comunque un timore ce l'ho. Io ho fatto autocritica in tempi non sospetti 4 anni fa con un'intervista con il ministro Tremonti, che devo dire allora mise in guardia e sarà ospite anche al Festival dell'Economia. Però io non vorrei mai arrivare poi a rimpiangere quella globalizzazione, che sicuramente ha creato i sovrani, ha minacciato le fasce medio-basse, le ha sentite non protette, ha visto che le elite si alleavano, andavano a braccetto con i miliardari cinesi, non difendevano più il castello, e che se nessuno difende il castello, allora a quel punto che mi servono le elite, i sovranismi, i populismi, il ritorno al passato e quant'altro. I danni li abbiamo visti nel mondo occidentale. Però è anche vero che noi abbiamo conosciuto, dal crollo del muro di Berlino, diciamo 25-30 anni mal contati di pace, proprio perché si diceva che due paesi con McDonald's, chiaro, Ucraina e Russia, hanno fatto saltare il banco. Ma non è che, diciamo, rischiamo di perdere una stabilità geopolitica venendo meno, diciamo, la necessità di una stabilità geoeconomica?
Assolutamente. La globalizzazione moderna, cioè dal 45 a oggi, sostanzialmente ha portato degli enormi benefici, questo non va dimenticato. Io nel mio libro le chiamo le 3 P: la prosperità, no? Abbiamo sradicato miliardi di persone dalla povertà, progresso medico-scientifico senza precedenti nella storia, e pace nel senso di relativa stabilità. Quindi indubbiamente è stato un fattore molto molto positivo. Tuttavia, diciamo, ci sono anche degli eccessi, dei limiti, delle distorsioni, come lei ha citato, distorsioni nella distribuzione del reddito sia tra paesi sia all'interno dei paesi, che abbiamo sottovalutato, ma il che non vuol dire che dobbiamo buttare, no? Fare, diciamo, marci indietro e smontare questo giocattolo, la parte che non è semplice, ha un costo economico enorme, lo vediamo adesso con questo scollamento dei paesi del mondo in corso. C'è un costo economico, c'è un costo in termini di innovazioni, perché quando girano meno le persone, le idee, la conoscenza, c'è meno innovazione, e c'è un costo soprattutto in termini di conflitti, perché quando c'è meno scambio commerciale di persone c'è meno comunicazione e ci sono più conflitti. E
rispondo anche alla domanda che ho fatto a Bernabé prima di salutarci. Il numero uno di Nvidia, appunto, oggi, nel celebrare questo quanti miliardi hanno guadagnato in un trimestre, ve la ridò, ha detto sostanzialmente attenzione, è iniziata la nuova rivoluzione industriale. Io avevo capito che fosse già iniziata la quarta con l'algoritmo. Allora è una quarta in evoluzione o è veramente secondo lei una nuova rivoluzione?
Secondo me è una nuova rivoluzione industriale, e questa è un po' la, come dire,
cioè,
la...
abbiamo fatto tempo ad analizzare la quarta, che già siamo alla quinta.
Ma è proprio questo il punto, la frequenza delle innovazioni dirompenti è sempre maggiore, no? Tra la prima e la seconda rivoluzione industriale sappiamo c'è stato circa un secolo. Oggi tra il calcolo quantistico, diciamo, e l'intelligenza artificiale passano pochi anni. Il punto è che questo ci può dare alla, diciamo, agli Stati Uniti e all'Europa quell'aumento di produttività importantissimo che può controbilanciare invece un trend inflazionistico inevitabile che viene dalla riconfigurazione delle filiere di cui parlavamo prima, e anche dal fatto che c'è un ritorno del pubblico, dello Stato e della politica, e quindi tutto questo ha un impatto inflattivo sui mercati mondiali. L'aumento della produttività che può venire da questa nuova rivoluzione tecnologico-industriale può invece
quindi
aiutarci,
se non vogliamo beccarci un'inflazione dovuta alla deglobalizzazione, al rallentamento della globalizzazione, dobbiamo sperare nell'intelligenza artificiale, e io dico anche per la glaciazione demografica, non l'inverno demografico, certo, che affligge il nostro paese, ma non solo. Voglio una battuta dal professor Noci prima di andare sul GR24. C'è qualcosa che non la convince tutto questo ragionamento, perché lei sulla Cina e soprattutto Nvidia ha fatto 15 miliardi di utile netto nel primo trimestre, il 628% in più rispetto a un anno prima, e produce microprocessori per intelligenza artificiale. Noci,
no, è tutto
dopo.
Molto convincente. Osservo semplicemente che con l'intelligenza artificiale di fatto noi introduciamo un nuovo modo di manifattura, che è la trasformazione non di materia ma di dati. La trasformazione dei dati in azioni e in business cambierà il senso della globalizzazione e cambierà anche il senso delle politiche protezionistiche. Cioè, noi in questo momento stiamo interrogandoci, gli Stati Uniti hanno fatto azioni molto decise con dazi sulle merci. In verità l'intelligenza artificiale ci porterà a cicli produttivi in cui i dati giocheranno larga parte della catena del valore. Quindi ho la sensazione che nei prossimi anni servirà molta novità dal punto di vista della
protezione dei dati.
Esatto.
Beh, guardi, mi viene una battuta, sarà un caso che TikTok l'America l'ha voluto far fuori, nel senso che se poi la vera miniera d'oro non è più il petrolio ma sono i dati degli adolescenti e degli adulti, forse così è il caso che ce le riportiamo in casa. Quindi i ragionamenti fatti a maggio a Trento, che dove già c'erano tutti gli elementi, poi come ricordavo in apertura di questa puntata speciale, il 5 luglio l'Europa è partita con i dazi, che già ricordavo, un dazio medio del 21% che si somma al 10% già esistente, quindi almeno il 30%. L'accusa qual è? L'accusa è ai produttori cinesi di auto di produrre in dumping, cioè di produrre a livelli inarrivabili per altri, perché sovvenzionati dallo Stato. E ripeto, il fatto che dopo i dazi nessuna delle case automobilistiche cinesi abbia dovuto ritoccare i prezzi vuol dire che il margine era talmente alto che si possono permettere anche quei dazi senza ritoccare i prezzi, perché un produttore che ha un margine di guadagno del 5-10%, se si becca un dazio al 25% deve ritoccare i prezzi. E un produttore che invece ha dei margini del 50-60% può anche non ritoccarli, anche se ti becchi i dazi al 30%. Il punto è come si fa ad avere dei margini così alti in un'economia di mercato. Beh, basta non essere in un'economia di mercato, cioè essere sovvenzionati dallo Stato, e il gioco è fatto. Questa è l'accusa dell'Unione Europea, sovvenzione di Stato per invadere il mercato europeo. E di questo abbiamo parlato dopo l'annuncio di Bruxelles con il collega, intanto con il collega del Sole 24 Ore Alberto Nicchiarico e con l'economista Fabio Scacciavillani. Alberto, per chiarire, l'Europa non mette i dazi perché le aziende cinesi sono state aiutate dallo Stato, mette i dazi perché hanno venduto in dumping, è un po' diverso.
Sì, il discorso è si ricollega proprio a quello che dicevi prima, cioè e viene confermato dalla reazione, tra l'altro, no, di alcuni costruttori già in queste ore, cioè che dicono ma noi per adesso non alziamo i prezzi, e questo è abbastanza indicativo del fatto che loro hanno appunto ancora margine per poter affrontare i dazi e restare comunque diciamo inattivo, cioè fare comunque, guadagnarci comunque. Per esempio, faccio questo esempio: a fine aprile Rhodium Group, che è un importante think tank americano, aveva calcolato, aveva già fatto dei calcoli sulle ipotesi di dazi europei, e praticamente l'unico brand che andava a rimetterci era NIO, che infatti ha confermato che probabilmente dovrà alzare i prezzi, ma né BYD né per dire MG Motor, che è di SAIC, no? Che è il colosso statale, era un brand britannico ma ora è cinese, e tra l'altro è il brand che vende di più in Europa, il 2% del mercato. Questi, nonostante il forte aumento del dazio, restano comunque, diciamo, in verde, cioè vanno a guadagnare. Questo fa capire quanto margine avessero prima. Certo. In una precedente puntata avevo detto appunto che BYD...
Allora, voglio essere ancora più, prego, voglio essere ancora più chiaro. Cioè, un produttore normale vende e a un prezzo dove cerca di ricavare un utile, un margine, quello che si chiama margine. Sì. Poniamo che il margine sia del 5 o del 10%, che sono già dei bei margini, no? Bene, se improvvisamente un paese ti mette dei dazi, e ti mette dei dazi che in questo caso in media sono dal 17 al 37, poniamo del 25%, tu puoi rinunciare anche un pochino di utile, ma non tantissimo, ti tocca a un certo momento alzare i prezzi. Perché se tu guadagnavi un 10%, poniamo, sull'auto venduta, e io ti metto un 27% in più di dazio, non ci vuole un genio per capire che io a questo punto ci vado a perdere. E quindi dovrò, non dico completamente, magari posso rinunciare un po' di utile, ma devo aumentare il prezzo. Se non aumento il prezzo, vuol dire che tu stavi vendendo a un tale livello di margine tuo che ti puoi permettere anche il 30% in più, ho capito bene, Alberto?
Esattamente così. Cioè, faccio un esempio di un modello abbastanza importante di BYD, che è la Steel, è una berlinona di BYD elettrica, che praticamente nonostante il circa 30% di dazio che si ritrovano da domani, vanno comunque mantengono comunque un 7% di guadagno.
E quindi appunto il dazio non va a ridurre margine di guadagno, perché bisogna capire che costi, con che costi si è riuscito a produrre quell'auto. Torniamo sul tema però dopo il track.
Focus Economia.
E allora, ultima parte di questa ultima puntata speciale della settimana di Focus Economia. Stavamo ragionando dei dazi applicati dall'Unione Europea sulle auto elettriche, e applicati perché l'accusa dell'Unione Europea è di essere prodotte con sovvenzioni statali, come dimostrerebbe il fatto che nonostante i dazi i prezzi non li abbiano toccati, quindi possono reggere anche un 30% in più nel costo. E da qui la mia battuta con Scacciavillani, che adesso ascoltiamo: o hanno scoperto un elisir per fare dei margini del 40-60%, oppure i tuoi costi di produzione sono sovvenzionati dallo Stato. Scacciavillani, o hanno scoperto l'elisir per fare margini al 40% sull'auto, e allora magari, oppure qui chiaramente hai dei costi produttivi che sono sovvenzionati, perché ripeto, se no, ma anche se vendessi uno yogurt e ci guadagnassi il 10%, se mi mettono un dazio del 35% sullo yogurt, io dovrò aumentare il prezzo di questo yogurt, cioè trasferire buona parte di questo dazio sul prezzo finale, anche ammettendo che magari posso non trasferire tutto, ma un aumento lo devo fare.
Ma sì, ma è chiaro che questi prezzi sono totalmente distorti da politiche di sussidi, su cui l'indagine della Comunità Europea ha aperto uno spiraglio, ma tutto ciò che veramente accade dietro le quinte nei rapporti tra queste società di costruzioni di auto e il governo cinese, le banche cinesi, i fornitori di materie prime, quant'altro, è molto molto nebuloso. E quindi i segni che le imprese sono sussidiate pesantemente, cioè a livello di 50% o non so 30-40% dei prezzi che loro praticano, è evidente. Ma quello che io vorrei dire va oltre. Perché? Perché adesso tutti gli osservatori, tutti gli analisti dicono: beh, si aprirà un confronto, un negoziato tra l'Unione Europea e la Cina, tra l'altro le fabbriche, i costruttori cinesi potrebbero aprire fabbriche in Europa, quindi potrebbero aggirare i dazi. Il punto è diverso. Non è il dito, ma è la luna. Che cos'è la luna? La luna sono le regole. Cioè la Cina è allergica alle regole di mercato e soprattutto alle regole al proprio interno. Prima di discutere di dazi, di discutere di sussidi, l'Unione Europea dovrebbe discutere di tutte le aziende a cui i cinesi hanno rubato proprietà intellettuale, e gli italiani sono stati tra quelli più danneggiati. Perché? Perché sono piccole e medie imprese che hanno difficoltà a proteggersi legalmente. Vabbè,
delle volte è anche colpa delle piccole e medie imprese sui brevetti, però è vero che...
Esatto.
Però ci sono due fronti che riprendiamo dopo il GR24. Il primo le dice: guardate che c'è un tema anche di regole. Io lo dico da sempre, che se noi continuiamo a dare regole e facciamo bene come europei, stringenti sulla sostenibilità sociale, quindi condizioni del luogo del lavoro, sicurezza sul lavoro e quant'altro, e anche governance interna, non discriminazione tra generi, sesso, religione e quant'altro, diamo anche molte regole e le alziamo sulla sostenibilità ambientale, poi però bisogna che andiamo a bloccare i prodotti fatti fuori dall'Europa che non rispettano queste regole, sennò veniamo invasi da prodotti indiani, cinesi, turchi, fatti e prodotti come vogliono loro. Allora che cosa facciamo? Cioè sembra, è ipocrita dire: io non voglio che tu produca con certe qualità del lavoro e in certe condizioni in Europa, però se poi lo fai da fuori io te lo compro uguale. Torniamo su questo. E poi c'è il tema, ed alcuni mi dicono: ma magari loro guadagnano il 50%, dai, non scherziamo. L'altro tema sull'export cinese, che sta diventando con questi ritmi un problema per tutti, è comunque cambiato un mondo rispetto a quell'abbraccio della Cina che si fu fatto nel 2001, in cui si vedevano solo opportunità. Abbiamo capito che ci sono rischi, forse anche più rischi che opportunità, anche perché l'export cinese adesso non sta esportando t-shirt, con tutto il rispetto, o scarpe a basso costo, sta esportando tecnologia, pannelli, batterie e auto elettriche, e bisogna capire se abbiamo ragionato se i cinesi, come potrebbero i cinesi aggirare questi dazi. Ricordo che gli Stati Uniti i dazi li ha messi al 100%, non abbiamo solo il problema dell'export cinese in Europa, ma anche dell'export cinese che non andrà più negli Stati Uniti e rischia di invadere l'Europa.
Alberto. Sì, ma guarda, allora innanzitutto dico, certo, gli Stati Uniti hanno messo il 102% sulle auto elettriche cinesi, che è un bel muro, insieme all'IRA di cui parlavate prima, cioè quei sussidi che sostanzialmente vanno a chi produce in Nord America, anche chi si procura materie prime in Nord America. Le materie prime magari non le ha tutte, però il Nord America ne ha parecchie, mentre l'Europa non ne ha, e quindi questo è fa una bella differenza. Quindi loro possono permettersi di essere un po' più protezionisti, permesso che il protezionismo sul medio lungo periodo non fa bene a nessuno, però dall'altra parte, per dire, i cinesi si stanno attrezzando anche per questo, cioè i cinesi stanno migrando in Marocco, che è un paese che ha un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, per cominciare a produrre componenti e batterie in Marocco, e quindi diciamo cominciare ad aggirare, esatto, certo, l'ostacolo dei dazi americani. Dall'altra parte come dicevi giustamente e ricordavi, il nostro ministro Urso è in Cina proprio in questi giorni, e oggi, a differenza delle dichiarazioni di un 2, 3, 4 giorni fa, ha incominciato ad ammorbidire i toni e a parlare anche lui della necessità di dialogare, anche perché una delle ragioni per cui è lì è portare magari un'azienda cinese a creare una fabbrica proprio in Italia.
Oh,
no?
E qui vengo all'ultima domanda che ho per Scacciavillani. Cioè, non è, in parte già vi accennava Alberto, non è che questi dazi verranno poi aggirati o producendo in Marocco, oppure, io ricordo l'intervento che è stato dell'autorità su DR Automobiles, che ha detto voi non potete dire che sono macchine italiane perché sono assemblate macchine cinesi, oppure banalmente con le fabbriche cacciavite, Scacciavillani, cioè con quelle fabbriche in cui tutta la roba arriva dalla Cina e viene solo assemblata qui.
Il punto nodale è decidere che cosa fare dell'industria automobilistica europea. Cioè dobbiamo partire non dalle questioni di percentuali sui dazi, di come verranno impiantate le fabbriche, dove, perché, eccetera. Dobbiamo avere un'idea chiara di come vediamo l'evoluzione dell'industria automobilistica europea da qui a 5 anni, perché il governo cinese ha le risorse per sostenere dazi, per elargire ulteriori sussidi finché l'industria automobilistica europea viene annichilita, viene devastata, viene azzerata, come è successo con l'industria dei pannelli solari, e dopo il governo cinese, i produttori cinesi si rifaranno dei costi sostenuti con i profitti da realizzare negli anni e nei decenni a venire. Quindi il problema non è solo la politica di piccolo cabotaggio di Urso che va a negoziare se metteranno la fabbrichetta al sud per farsi, diciamo così, pubblicità. Il problema è di natura molto più estesa, è una questione molto più grave ed è una questione fondamentale dell'economia europea. Di questo non dobbiamo renderci conto.
Posso dirla in una battuta per chiudere l'approfondimento? Cioè, noi dobbiamo decidere se, come altri settori, penso al settore armi, difesa, aerospazio, nessuno si segnerebbe mai di iniziare a fornire l'esercito italiano, francese o tedesco di blindati, di semoventi cinesi, perché l'industria vuole preservare un elemento anche strategico su questo, visto che c'è in ballo la sicurezza del paese. Cioè, fai accordi, abbiamo visto ieri Leonardo Rimental, italo-tedeschi, italo-francesi, italo-inglesi, ma con paesi per esempio che stanno nella NATO, perché la sicurezza è un elemento strategico. Quindi lo stesso vale per le aziende energetiche, nessuno si sognerebbe mai di dire a PetroChina vieni e dacci tu, no, difendiamo l'ENI. Questo bisogna decidere se anche il settore dell'auto, che fino a pochi anni fa era un settore completamente in concorrenza, Italia contro Germania, Germania contro Francia e poi il Giappone, l'America non ha mai fatto molta paura, è un settore che noi possiamo mollare, come abbiamo mollato per esempio il tessile a basso valore aggiunto, oppure è un settore talmente fondamentale per il futuro, per la tecnologia che impegna, per la tecnologia che deve sviluppare, per il posizionamento che ti permette di avere, che è inutile fare il PNRR con 6.000 colonnine elettriche se poi tutte le auto che vanno lì a caricarsi sono cinesi. Noi siamo solo produttori di colonnine e di elettricità a quel punto. Quindi, se ho ben capito, Scacciavillani, qui bisogna alzare anche i livelli. Se decidiamo che il settore auto è un settore strategico per lo sviluppo produttivo dell'Europa, per gli elementi che ho detto e anche altri, al di là degli occupati meramente, e allora lo devi difendere come fai con altri settori. E non basteranno certo i dazi. Con oggi è conclusa la puntata e il ciclo di puntate speciali. La prossima settimana andremo ad analizzare invece altri dei temi interessanti, oltre a questo, emersi dal Festival dalla 19ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, facendo ascoltare anche gli interventi dei protagonisti. Da Sebastiano Barisoni intanto l'augurio di un buon fine settimana.